Oggi vediamo Heidegger, vediamo Essere Tempo, e la prima lezione dedicata ad Essere Tempo, la prossima sarà giovedì. Allora, Heidegger è un autore complesso, è uno dei massimi esponenti dell'esistenzialismo del Novecento, anche se Heidegger non amava definirsi un esistenzialista. Esistono due Heidegger, l'Heidegger di Essere Tempo, opera del 1927, opera incompiuta, perché nel capitolo 8, l'ottava sezione, ci dice che avrebbe poi dato vita a una seconda parte intitolato Tempo Essere, che non verrà mai scritta. Dunque Essere Tempo, che caratterizza il primo Heidegger, è un Heidegger, è un'opera incompiuta. E poi vi è un secondo Heidegger, l'Heidegger dopo il crollo del nazismo, dopo la seconda guerra mondiale, l'Heidegger diciamo degli anni 50 in modo particolare, un Heidegger che entrerà pienamente a parlare dell'essere legato al mondo del linguaggio. Noi vediamo soltanto quest'anno insieme il primo Heidegger, l'Heidegger di Essere Tempo, opera appunto il 1927, va bene? Heidegger è stato uno dei più grandi pensatori del Novecento, pensatore su cui c'è questa ombra nerissima che è la sua adesione al nazismo, accetta anche l'incarico di rettore dell'università, poi dopo si dimetterà per delle incomprensioni, divergenze con il partito nazista, ma rimarrà sempre all'interno di quell'ideologia che ancora negli anni 40, allo scoppio della guerra, difenderà. Ci sono delle lettere scritte al fratello in cui c'è un appoggio totale dato alle imprese del Terzo Reich, e soprattutto c'è il silenzio. Negli anni 50-60, quando Heidegger prova anche a riabilitarsi attraverso delle lezioni pubbliche, alle domande di presa di distanza al nazismo, di fatto tace, c'è un silenzio che vuol dire tante cose. Noi ovviamente facciamo Essere Tempo in maniera denazificata, anche se non si può denazificare Martin Heidegger. Allora, Essere Tempo è un'opera ontologica, quella che elabora Heidegger, una propria ontologia, cioè uno studio dell'essere. Cosa fa Heidegger? Heidegger parte dall'essere, da una domanda anche vaga sull'essere, per cercare di determinare in maniera completa il senso dell'essere. L'obiettivo dell'opera Essere e Tempo è giungere in modo completo ad un significato dell'essere, a un pronunciamento sull'essere. Dunque la domanda che sottostà l'opera Essere e Tempo è: che cos'è l'essere? Si arriva dunque ai classici della filosofia, Parmenide, Platone e Aristotele, di cui Heidegger o i più grandi studiosi, tant'è che i suoi corsi di filosofia su Parmenide, Platone, su Aristotele, sono dei veri e propri capolavori della didattica, della rielaborazione, dell'interpretazione poi novecentesca, e gli studenti di tutta Europa andavano ad ascoltare i corsi di Parmenide, Aristotele, di Heidegger. Vi dicevo, è una domanda sull'essere, è un'opera sull'essere, e ogni domanda però ha, diciamo, tre aspetti fondamentali. Ogni domanda nasconde il ciò che si domanda, ogni domanda nasconde il ciò a cui si domanda, e ogni domanda cela ha dentro di sé ciò che si trova domandando. Quando noi ci poniamo una domanda, c'è sempre il ciò che si domanda, ciò a cui si domanda, a cui si rivolge la domanda, e ciò che si ritrova ponendo quella domanda. E in Essere Tempo ciò che si domanda è l'essere. L'essere stesso. Qual è il senso dell'essere? E ciò a cui si domanda è un ente particolare. Ci arrivo, È l'ente che è per eccellenza e che si può porre la domanda stessa. Cioè l'esserci è l'uomo. Ciò a cui si domanda che cos'è l'essere è l'esserci, cioè l'uomo. E ciò che si trova ponendo questa domanda, che cos'è l'essere, ad un ente particolare, l'esserci, cioè l'uomo, ciò che si trova, ciò che viene alla fine di questa domanda, è il senso dell'essere. Mi pongo la domanda sull'essere, interrogo l'esserci e trovo il senso dell'essere. Perché l'uomo, l'ente che va interrogato, che deve essere interrogato? Guardate. Qual è la caratteristica che ha l'uomo? L'uomo, tra tutti gli enti, è l'ente che è. La caratteristica dell'uomo è esserci. La caratteristica dell'uomo è che è. L'uomo è esserci. Ma tra tutte le cose che sono, l'uomo è quell'esserci che si può porre la domanda sull'essere. La mela non si pone la domanda sul suo senso di essere mela o sul senso dell'essere in generale. Il cane non si pone la domanda sul senso del suo esserci e sul senso dell'essere in generale. Dunque, poiché la domanda sull'essere nasce dall'esserci dell'uomo, l'uomo che si pone la domanda sul senso dell'essere dovrà trovarla. Trovarlo, rispondere ad essa interrogando se stesso. Dunque l'uomo interroga l'uomo, l'uomo interroga l'esserci sul senso dell'essere. E così inizia quello che è una vera e propria analisi esistenziale. Heidegger elabora una analitica esistenziale, si occupa dell'uomo. Analizziamo l'uomo. L'hanno già fatto autori in passato. Pascal e Kierkegaard soprattutto sono i due proto-esistenzialisti. Heidegger compirà una vera e propria analitica esistenziale nel cuore, diciamo, della prima metà del Novecento, di un'originalità, di una bellezza uniche. Partiamo a vedere questa analitica esistenziale. Innanzitutto, cos'è l'esistenza? L'esistenza dell'esserci è una possibilità di comprendere l'essere. La caratteristica che ha l'esserci è quella di poter comprendere l'essere. È l'unico animale che si pone la domanda sull'essere. Dunque, un'analitica esistenziale è innanzitutto la possibilità di comprendere l'essere. Siamo gli unici che possono porsi la domanda sulla comprensione dell'essere. Capite cos'ha l'uomo? Qual è anche qua, potremmo dire, il peso, l'ambizione, la bellezza, la grandezza, la peculiarità dell'uomo che può porsi la domanda sul senso dell'essere. Dunque l'esistenza è possibilità di porsi la domanda sulla comprensione dell'essere. Seconda caratteristica di questa analitica esistenziale è. Questa è la parte più bella, che piace molto agli studenti, è che l'uomo è, l'esserci è possibilità d'essere. Noi ragazze e ragazzi siamo possibilità di esistenza. Per Kierkegaard, noi siamo impossibilità di esistenza perché siamo paralizzati. Per Heidegger, noi siamo possibilità di esistenza, vuol dire che noi siamo progetti, l'uomo progetta di essere, noi siamo ciò che scegliamo di essere. Noi, gli uomini, siamo progetto, siamo progettualità, l'uomo è ciò che ha da essere. Allora voi ragazze e ragazzi, ogni mattina che vi svegliate, avete con voi questo aspetto. Voi oggi siete quel progetto che decide di essere. Voi non avete l'essere della vostra giornata e della vostra vita già dato. Noi abbiamo nelle mani il progetto lì alla sua progettualità. Valeria ha la sua progettualità, Gaia ha la sua progettualità. L'uomo ha da essere. Dunque l'uomo è al di là, nel senso che è l'artefice del proprio Esistere. Andate all'etimologia di esistere. Ex, al di là. Esistere, cioè esistere, vuol dire l'uomo sta al di là. L'uomo è nella dimensione della progettualità. L'uomo non è nella progettualità data da altri. L'uomo è al di là, nel senso che è una dimensione della progettualità assoluta che esso stesso si dà. E dunque queste due caratteristiche rendono l'uomo animale, ontologico, nel senso più profondo. Cioè non possiamo interrogarci sull'essere, perché l'essere ci riguarda a tal punto da vicino che ne va la nostra vita. Porsi una domanda sul senso dell'essere riguarda in maniera ineludibile e intima l'uomo, perché l'uomo innanzitutto è sempre un esserci, ma è un esserci che ha la possibilità di progettare il suo esserci. L'esserci della nostra vita non è un esserci dato, è un esserci che è nella dimensione della progettualità di ogni singolo uomo. Dunque, la scelta è un problema che si pone ad ogni singolo uomo. Ecco la dimensione ontica. Che cos'è la dimensione ontica? Ogni uomo, ci dice Heidegger, vive una dimensione, ontica, cioè si rapporta rispetto alla sua vita, alla ricerca di una comprensione esistenziale ontica, cioè si pone delle domande rispetto alla sua vita singola, rispetto alla sua vita particolare. Dunque, interrogare sulle scelte e sul senso dell'essere ha sempre una dimensione ontica. Ontica vuol dire che riguarda la tua vita data. Allora, Luca decide di un'indagine sull'essere, avrà sempre questa indagine una comprensione ontica, cioè riguarda la vita di Luca Brusino, Sara la vita di Sara Palicà, la propria singola vita. Ma attenzione, a fianco alla comprensione ontica, cioè della vostra singola vita, c'è un'altra comprensione, quella ontologica, cioè del senso dell'essere universale. La comprensione ontica è il senso dell'essere della vita singola individuale, ma quando mi interrogo sul senso dell'essere mio individuale, rimando a una comprensione ontologica, cioè io mi chiedo il senso dell'essere, dell'esistere, dell'esserci universale. L'esserci particolare mi rimanda all'essere universale. Ma quando io mi, e si chiama comprensione ontologica, ma quando io mi chiedo il senso dell'essere universale, cosa faccio? Capisco che per rispondere adesso devo ripartire dal mio esserci particolare, perché l'essere universale è una prospettiva verso cui io tendo, partendo dal mio esserci particolare. Dunque, comprensione ontica della mia esistenza particolare e comprensione ontologica, cioè dell'essere universale, sono in stretto rapporto, si alimentano reciprocamente. Comprensione ontologica e comprensione ontica sono due facce della stessa medaglia. La comprensione ontologica si radica nella comprensione ontica della stessa vita, della vita singola, e la comprensione ontica rimanda alla comprensione ontologica. Questo è il vivere. Il vivere è partire dalla propria vita, ma andare verso il senso dell'essere più profondo. E io l'essere più profondo lo ritrovo nel mio esserci particolare. E allora, chiudiamo questa prima lezione, poi vedremo le tipologie di esistenza il prossimo giovedì. Qual è la caratteristica principale dell'esserci? L'esserci è sempre l'esserci nel mondo. Noi, ragazze e ragazzi, siamo nel mondo, siamo nel mondo, e nel mondo noi siamo in rapporto con le cose, e l'uomo nel mondo si prende cura delle cose. Noi siamo trascendenti le cose. Io sono oltre il portapenne, perché io progetto, io sono oltre l'automobile, io sono oltre la bicicletta. Noi siamo nel mondo in maniera trascendente progettuale, e le cose dipendono dalla progettualità. Ma se la mia vita è vivere andando in bicicletta per il mondo. La bicicletta non è semplicemente un mezzo di trasporto per andare al santuario e santuario al mattino, ma la bicicletta sarà il mezzo in cui io costruisco la mia bicicletta. La bicicletta in sé è una cosa, ma come io mi prenderò cura della bicicletta, il modo in cui si prende cura, dà il senso alla bicicletta. Bicicletta come mezzo di trasporto o bicicletta come on the road in tutto il mondo in bicicletta? La bicicletta in sé non ha valore. La bicicletta assume un valore diverso a partire dal progetto che costruisce il mondo. Dunque, scusate un secondo e devo chiudere, l'uomo utilizza le cose. Noi uomini elaboriamo un piano globale di utilizzabilità. Gli uomini decidono come utilizzare le cose, come utilizzare i fiumi, come utilizzare le montagne, come utilizzare la carta, come utilizzare l'automobile, la bicicletta. Le cose sono come noi le utilizziamo. E dunque noi uomini abbiamo una visione globale delle cose, dentro cui le cose assumono. Il mondo, pertanto, è sempre un rimando di significati. E i significati non sono nelle cose in sé, ma in come il mondo è interpretato, progettato dall'uomo. Sta gettando le basi per quello che sarà il circolo ermeneutico. C'è una circolarità ermeneutica uomo-cose. Le cose assumono valore in base a come l'uomo le progetta, in base a come l'uomo le utilizza, in base a come l'uomo legge e interpreta la realtà. In questo Heidegger ha sviluppato un metodo. Sta studiando l'essere a partire dai fenomeni, da come appaiono le cose, ma le cose appaiono in base a come noi le interpretiamo. Ma di questo appunto parliamo alla prossima lezione.